Rieccoci qua a TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto il nostro prossimo ospite che è Gabriele Ambrosetti. Ciao Gabriele.
Ciao Gabriele, ben trovato.
Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie a voi.
Allora, prima di parlare di campo, Gabriele, visto che insomma siamo all'interno della settimana che ci riporterà nel weekend in dote anche il ritorno della nostra Serie A, ci sono tante questioni anche di mercato che si sono sviluppate negli ultimi giorni, se non addirittura nelle ultime ore, che hanno avuto in un certo senso anche un discreto legame per quello che è un po' anche il fil rouge che ha legato la tua carriera da calciatore, cioè l'Italia, l'Inghilterra, il Chelsea. E vorrei cominciare innanzitutto da Lukaku, perché la Premier League tu la conosci straordinariamente bene, è un campionato molto esigente, ma che dà anche in un certo senso la possibilità, non dico di così, di avere un'altra occasione, perché ovviamente Lukaku questa occasione se l'è guadagnata a suon di gol, a suon di prestazioni, a suon di fiducia ricevuta da Conte. Però ecco, dà anche l'idea di quello che poi alla fine il Chelsea magari negli anni non ha dato a Lukaku in termini proprio di, se vogliamo, fiducia dopo l'investimento fatto più di 10 anni fa, e che poi adesso invece con un pagamento obiettivamente importante all'Inter in un certo senso restituisce, ecco, al belga a distanza di anni. Credi che questa sia davvero stata, come dire, l'occasione giusta, il momento giusto, il tempo giusto per Lukaku e per il Chelsea per riunirsi in un momento, diciamo, straordinario per entrambe le parti?
Beh, sicuramente dopo le annate all'Inter, culminate appunto con lo scudetto, Lukaku forse avrebbe preferito rimanere e proseguire il percorso anche in Champions da protagonisti con l'Inter. Ma le dinamiche, le situazioni che si sono create economiche nella città nerazzurra hanno portato sì che il giocatore più rappresentativo dal punto di vista numerico, ma anche di status, di importanza, di leader della squadra, volesse cambiare, volesse continuare nella sua crescita professionale, perché appunto 10 anni fa l'arriva a Londra è arrivato come un giovane forte ma emergente, con qualche punto di domanda. Oggi arriva un giocatore maturo, un giocatore pronto, che sicuramente diventerà un leader molto velocemente della squadra inglese, conosce già il campionato, è stato pagato ad una cifra irrinunciabile, e questo purtroppo va detto, soprattutto nel momento generale che stiamo vivendo. Credo che sia arrivato sicuramente dal punto di vista professionale ma anche economico per tutte le parti, sì, sicuramente il momento migliore per tutti.
Ci sono soltanto 90 minuti di campo alle spalle in Premier League, quindi oltretutto con il mercato ancora aperto in Inghilterra e con ancora delle questioni abbastanza intriganti, penso a quella di Harry Kane sul piatto, difficile fare degli scenari insomma futuri e futuribili sulla stagione. Però ti chiedo, Gabriele, se vedendo anche le difficoltà realizzative che ha avuto Timo Werner, le scelte anche di mercato del Chelsea che si è liberata di Giroud, poi si è liberata di Abraham, adesso con Lukaku, se con l'approdo di Lukaku vedi il Chelsea come la grande favorita di questa stagione anche davanti al Manchester City?
Beh, sicuramente quest'anno la squadra di Tuchel cercherà di dare un'impronta più decisiva nel campionato, perché lo scorso anno in pochi mesi è riuscito a riorganizzare una squadra che aveva perso un pochettino di brillantezza con Frankie Lampard vincendo la Champions. Sicuramente quest'anno con Lukaku inserisce un elemento che, se continua con questo trend, farà 20, 25, 30 gol all'anno, e credo che sia molto importante questo inserimento dal punto di vista realizzativo, ma oltre anche come leader. E il City di Guardiola è sempre la squadra più forte, perché non ha cambiato nessuno praticamente, ma ha acquisito un inglese che è Grealish, che per molti è un giocatore mediocre, vi posso garantire che è un ottimo giocatore, e poi è inglese, e quindi inserire un inglese in una squadra inglese credo che sia più facile, lasciando stare Lukaku che conosce molto bene il campionato d'oltremanica. Ma inserire uno straniero nel campionato inglese, dobbiamo sempre tenere conto 3, 4, 5, 6 mesi di adattamento. Il Tottenham è una squadra che ha cambiato parecchio, dall'allenatore alla dirigenza, ha questo dubbio su Kane, che appunto dovrebbe approdare anche lui al City. Lo United si è mosso bene, dare adesso a questo momento un pronostico reale su chi vincerà il campionato è molto difficile. Sicuramente si può dare un pronostico sul mercato in generale d'Europa, dove l'Inghilterra quest'anno la Premier League ha fatto la padrona, mai come quest'anno, soprattutto legato al fatto con la pandemia hanno speso veramente tanti soldi portando dei giocatori importanti.
Sempre in questo intreccio che poi riguarda come punto di partenza d'arrivo il Chelsea, c'è la Pro in Italia di Tammy Abraham. Un calciatore di cui tra l'altro con te Gabriele ne parlammo credo un paio di anni fa qui a TMV Radio, sì. Era reduce da una stagione anche da un punto di vista realizzativo e personale, non solo di collettivo, straordinario con l'Aston Villa nel Championship. Si può dire che vedendo anche la prontezza di riflessi, mettiamola così, della Roma, il tipo di investimento, l'anagrafe del ragazzo, l'esperienza, questo davvero sia un gran colpo da parte della Roma?
Beh, credo che lo abbia voluto a tutti i costi un allenatore che lo conosce molto bene, che sicuramente lo saprà gestire, ma io non ho dubbi sui giocatori inglesi che approdano in altri campionati, ma la storicità dice che pochi si sono mossi dal campionato per andare o in Spagna, in Francia o alcuni in Italia, e tutti sappiamo come sono andate le iscrizioni. Sì. Sicuramente oggi il calciatore inglese è cambiato rispetto a quello di 20 anni fa. In più però dobbiamo tenere conto che a Londra, per quanto sia Chelsea, la pressione c'è, ma non è Roma. Roma è una piazza un po' esigente, un po' particolare, e poi va a sostituire un giocatore probabilmente un po' più in là con gli anni sotto il punto di vista della carta entità, ma un giocatore fenomenale che è Dzeko. Spero che tutto vada bene. Poi le difese italiane sono ben diverse da quelle da quelle inglesi, ecco, questa è una cosa che va sottolineata.
Gabriele, voglio rimanere sempre in Inghilterra perché vorrei fare una riflessione a voce alta con te insieme ai nostri radioascoltatori. Io francamente devo anche essere sincero che a me sembra tutto così assurdo anche la valutazione di un giocatore come Harry Kane. Poi è chiaro che un club come Tottenham può prendere anche 300 milioni di euro, però siamo così convinti che il Manchester City debba spendere 130-140 milioni di euro per un attaccante come Harry Kane? Cioè, siamo davvero di fronte a delle cifre reali del valore del giocatore? Perché a me francamente mi sembra molto alta, ecco, cioè, per Harry Kane, però voglio sapere il tuo pensiero.
Beh, sicuramente Harry Kane è il miglior realizzatore degli ultimi anni come calciatore inglese, sì. In Premier. Poi in Champions ha fatto anche lui, ha fatto bene, sicuramente ha fatto bene, sono arrivati con lui alla finale di Champions e quant'altro. Parliamo di cifre sicuramente sproposite, esagerate. Forse perché il mercato è povero dal punto di vista degli attaccanti. Il City ha perso un attaccante molto importante, un giocatore che realizzava tanti gol e faceva giocare molto bene la squadra, che è Aguero. Harry Kane è un giocatore completamente diverso, però sono d'accordo con te, sono cifre dal mio punto di vista esagerate.
A proposito di cifre di mercato, Gabriele, in queste settimane stiamo vedendo all'opera per la prima volta lontano dall'Italia anche Fabio Paratici, in una realtà comunque molto diversa, in un, se vogliamo, anche club molto diverso rispetto alla Juventus, qual è il Tottenham, che non ha, insomma, se non altro un presente o un recente passato fatto di titoli. Probabilmente anche in quelle che saranno le operazioni di mercato di Paratici il tentativo sarà quello di costruire, no, una cultura anche vincente in un club che i titoli li ha sempre sfiorati, però dalla Coppa di Lega di ormai 13 anni fa per il momento è al palo.
Credo che i risultati partino soprattutto fuori dal campo. Indubbiamente Fabio Paratici in Italia ha fatto molto bene dietro la scrivania, è stato aiutato da un grande maestro come Marotta, ha voluto affrontare questa nuova avventura in un club sicuramente non tanto per storia, per blasone, ma per un club come cultura, quello inglese, completamente diverso dalla Juventus, perché la Juventus è sì uno dei club più importanti del mondo, ma fa parte di una famiglia molto importante dove vi è una cultura professionale ben definita. Sarà difficile, ma è un dirigente che conosce il campionato estero, i campionati esteri molto bene, e ormai sono circa 10 anni che controlla ogni tipo di campionato, che deve lottare per vincere, però per lui sicuramente ci vorrà anche un po' di adattamento. Ma ripeto, alla Juve era abituato a fare un ruolo, mentre in Inghilterra, soprattutto al Tottenham, doveva fare solo quello. Quindi io spero che vada tutto bene, da buon italiano, chiaramente.
Senti Lele, visto che insomma alla fine è durata una trattativa che è durata credo 2 mesi e mezzo, ma alla fine si è concretizzata, Abemus Locatelli, nel senso che Locatelli si trasferisce dal Sassuolo alla Juventus, un'operazione fatta in prestito biennale con obbligo di riscatto, 35 milioni di euro. Ecco, ti chiedo se insomma questo è l'unico vero grande colpo oggi della Juventus, no, nel calciomercato in entrata, ma d'altra parte poi oggi è complicato per tutti i club rafforzarsi. Può bastare questo per permettere alla Juve di essere ancora là davanti a tutti nella griglia di partenza? O forse il grande acquisto è Allegri?
Sicuramente il ritorno di Allegri lo ritengo un grande acquisto. La Juve ha preso un ottimo giocatore che è cresciuto molto dal Milan fino ad oggi, lo ha confermato anche in questo nostro ultimo vincente europeo, ma credo che la Juve debba mantenere quella rosa che ha in questo momento, sia quei giocatori che sono veramente fondamentali. Uno è Ronaldo, che nonostante abbia una certa età, ma non dimentichiamoci quello che ha fatto negli ultimi anni con la Juventus, e poi deve rinnovare Dybala, perché credo che sia inutile andare a prendere un centrocampista ottimo italiano e rischiare magari di perdere due elementi che sappiamo bene quando stanno bene fanno la differenza, senza dubbio.
In un campionato, Gabriele, comunque condizionato da quella che era una situazione economica complicata e preesistente, c'è un'operazione in particolar modo o comunque una squadra che ti intriga, magari lasciando un attimo da parte le prime sette della scorsa stagione, quindi pensando un po' alla middle class, che ce n'è una in particolare che ti intriga, ti stuzzica in vista dell'inizio del campionato?
Beh, sono curioso di vedere l'opera Sassuolo. Sassuolo ha cambiato tanto. Sassuolo ha cambiato un allenatore, ha cambiato alcuni giocatori, li perderà. E non è facile. Io credo che non sia facile questo. E soprattutto Sassuolo quest'anno deve fare meglio. Per migliorare deve fare meglio. Per fare meglio significa dovrà arrivare in Europa League. Mi intriga sicuramente capire se riuscirà a mantenere quello status di squadra divertente, veloce, rapida. Da osservare. Mi aspetto sicuramente un Atalanta che confermerà le sue doti sia in campionato che in Europa. Poi onestamente non ho visto grandi movimenti, quindi questo mi porta anche a pensare che non credo che ci saranno grandi novità quest'anno.
Ecco, invece Gabriele, ti voglio chiedere anche del Venezia, una piazza che hai conosciuto da calciatore e che, così come la Salernitana, insomma, si è fatta attendere in questi anni per un ritorno in Serie A, ha fatto un mercato, se vogliamo, studiato, andando soprattutto a puntare da un punto di vista anche di scouting su alcune aree geografiche, il Nord Europa, il Nord America, con alcuni magari anche ragazzi italiani in cerca di riscatto, penso a Caldara. Può essere un po' così, una delle sorprese di questa stagione, anche per il tipo di percorso iniziato dal tandem Poggi con l'auto ormai da qualche anno a questa parte?
Sì, che conosco molto bene, sono amici, oltre che allenatore. E questa è una strategia che loro hanno iniziato alcuni anni fa, lo scorso anno addirittura ha portato alla promozione in Serie A, forse non programmata, ok? Mm-hmm. Ma la Serie A è tutta un'altra cosa. La Serie A è completamente tutta un'altra cosa, la qualità dei giocatori aumenta, oltre che il ritmo e le partite in sé. Spero di sì, hanno fatto degli acquisti lo scorso anno per molti un po' azzardati, ma in Serie B probabilmente il palcoscenico ti permette di sbagliare o comunque non ti mettono gli occhi addosso. In Serie A invece la situazione è un po' più delicata, hanno acquisito giocatori che si devono rilanciare come Caldara, perché comunque si deve rilanciare, ma è stato anche sfortunato questo ragazzo perché ha subito parecchi infortuni. Speriamo che queste realtà possano emergere, possano mantenere la categoria, perché è bello, questo è il bello del calcio, sono magari situazioni come la Salernitana dove è un allenatore che ha da tanti alla finita invece si ritrova in Serie A, e speriamo che possa farci divertire, perché questa è la bellezza del calcio.
Gabriele, visto che tu parlavi prima in generale, no, del bello del calcio, il bello del calcio sono queste realtà come il Venezia, come il Cittadella, come è successo in passato al Carpi, no? Tutti i club che comunque poi si sono permessi addirittura la possibilità di giocare in Serie A e quindi avere l'Empoli che comunque fa la spola tra Serie A e Serie B, comunque sia ha un bilancio sempre abbastanza contenuto. Ecco, a fronte, no, di società di questo livello, purtroppo registriamo anche nel mondo del calcio delle situazioni che sono esattamente all'opposto, e parlo, voglio dire, anche di una questione che ci riguarda un po' tutti quanti, perché quando poi noi giornalisti di mercato parliamo ovviamente delle operazioni e delle trattative, tiriamo fuori anche commissioni altissime, tariffe di intermediari che comunque salgono alle stelle e che per certi versi a volte superano, no, anche gli ingaggi dei calciatori. Io credo che per il bene di questo sport bisognerebbe avere un regolamento, che niente vieta che uno debba essere ricompensato per il lavoro che fa, però a tutto c'è un limite. Ecco, chiedo a Gabriele Ambrosetti, ex giocatore e procuratore, diciamo così, addetto ai lavori, un suo pensiero.
Sono completamente d'accordo su questa cosa. Non credo che ci sia parità di valutazione nel lavoro che comunque la gente ha svolge rispetto alla gente B, ma è sempre il discorso della domanda e dell'offerta e dei rapporti che ci sono tra i club e gli agenti. Questo è normale. Leggevo l'intervista del presidente del Barcellona, nel quale si lamentava che per uno scout erano milioni e milioni di...
Sì, 8 milioni avevo letto. Sì, ecco. 8 milioni anch'io ho letto. Mi sembra incredibile 8 milioni per uno osservatore.
Molto... Esatto, esattamente. Credo che comunque, ecco, quello che posso dire è che sicuramente bisognerebbe investire un po' di più nel settore giovanile con gli scout, perché quest'anno abbiamo vinto l'Europeo e non dobbiamo pensare che, visto che abbiamo vinto l'Europeo, tutto ci può rendere la vita facile in futuro. Invece no, ecco, questo secondo me bisognerebbe investire un po' di più anziché magari in commissione o quant'altro. Questo però è un regolamento, e dopo però questo nulla vieta ad una società di pagare un agente una cifra diversa da quella che magari è stata pattuita con altri. Non voglio rompere una lancia a favore di una categoria o un'altra.
No, però insomma è chiaro che anche questo fa parte di un po' di una stortura, no? Che c'è, perché va bene tutto, però non si può esagerare, insomma. Però non è colpa nemmeno degli agenti, perché non ci sono regole, e quindi dovrebbe essere la UEFA o la FIFA a porre dei limiti, questo io penso.
Ecco, questo, ma è come in ogni settore, ci dovrebbero essere delle regole, e le regole vanno rispettate, ecco, appunto, senza pensare al nome o alla qualità del giocatore.
C'è dubbio.
Questo è.
Gabriele, a proposito del tuo presente a Ferragosto, ecco, non nel clima meteorologico più fresco, abbiamo comunque visto in campo e in gol Lanzafame con il suo Vicenza contro l'Empoli. La sensazione, ti voglio chiedere intanto, questo che rappresenta in un certo senso il primo vero anno del rientro in Italia di Lanzafame, anche con la possibilità del ritiro estivo, del lavoro, diciamo, completo con la squadra, se può essere davvero un anno anche importante, perché, questa è la seconda parte della domanda, mi sembra che il Vicenza, che è una squadra a te evidentemente molto cara, insomma, stia facendo un mercato, come dire, dopo il primo anno in cui la categoria è stata mantenuta, magari adesso nascondersi un po' meno, mettiamola così.
Beh, Vicenza negli ultimi due anni ha cambiato strategia e ha ottenuto l'obiettivo, sia una promozione dalla Lega Pro alla Serie B e poi la salvezza tranquilla nella cadetteria. Quest'anno ha fatto delle scelte molto mirate dal punto di vista del mercato. Devo dire che quest'anno onestamente la Serie B è difficile, ci sono squadre molto attrezzate, hanno speso, diciamo che forse ci sono stati più movimenti nella Serie B che nella Serie A italiana. Quindi può risultare un campionato interessante da seguire. Davide Lanzafame aveva solo bisogno di rientrare, insomma, è rientrato, ha fatto bene, poi ovviamente dinamiche. Rientrare nel mercato di gennaio è sempre molto particolare, soprattutto per un giocatore che arriva da fuori per tanti anni. Quest'anno, a prescindere dalla sconfitta, che insomma non è mai piacevole, è partito bene, ha potuto fare il ritiro con la squadra, e questo è importante, questo è molto importante. È chiaro che spero a lui, ma soprattutto alla società qui in Vicenza, di fare un campionato bello, perché vi garantisco, insomma, come voi avete girato tanti stadi, giocare al mente con il pubblico è una cosa meravigliosa, perché sono tifosi molto caldi, molto passionali, questa è la cosa importante.
Gabriele, secondo te c'è tanta differenza ancora tra la Serie B e la Serie A? Cioè, sono due mondi ancora a parte, cioè a sé stanti, cioè molto diversi l'un dall'altro. Non si riescono ad avvicinare minimamente, soprattutto io parlo della parte alta della Serie B, ecco, insomma.
No, vi è ancora un grande gap, secondo me. Mm. Un grande gap che purtroppo, e questo lo dico con le mani, collegato principalmente all'aspetto economico. Però vi garantisco che, frutto anche il fatto della pandemia, quest'anno sono rimasto molto in Italia, ho visto parecchie partite del campionato come italiano, Serie A, Serie B. Ci sono tanti bravi giocatori nella Serie B, tanti. Bisogna solo avere la volontà e il coraggio di andarli a prendere, no? di rischiare, di provarli, e questo era un po' la nostra forza, no? Mm-hmm. Io sono un esempio, sono io venivo dalla C2, magari per molti non sanno neanche cosa sia. Sono andato nella Serie B e piano piano sono uscito a scalare, ma come tanti miei compagni.
Sì. Un esempio potrebbe essere, ora rimanendo diciamo in un ambito fiorentino, Malè, che l'anno scorso giocava in Venezia e che potrebbe oggi, no, giocare in Serie A, magari non da titolare, però è uno di quelli che bisogna avere coraggio di far giocare.
Malè è un buon giocatore, ve lo posso garantire, è un buon giocatore.
Sì.
Un giocatore completo, probabilmente non per tanti che lo conoscono, ma sa fare tutto nonostante abbia un fisico normale, ma un giocatore, un atleta, oggi un calciatore deve essere principalmente in atleta, soprattutto quando si deve confrontare con l'estero, e ma lei è un giocatore da seguire, ma come ce ne sono tanti, insomma, sì, sì. Nella mia Serie B, questo è il bello che comunque ogni tanto bisogna rischiare.
E tra l'altro, Gabriele, proprio su questo ragionamento, su questa riflessione, la sensazione è che arrivati anche al punto in cui insomma la situazione economica è sotto gli occhi di tutti, le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti, la necessità di investire è sotto gli occhi di tutti, l'auspicio è che a questo punto arrivi però un input anche diretto, se vogliamo, da parte delle società nei confronti anche degli allenatori, a creare anche un clima più, come dire, sereno anche per l'allenatore stesso nel lanciare il giovane, poter aspettare il giovane, non rischiare di perdere il posto di lavoro se magari il giovane può sbagliare una o due partite, perché poi negli ultimi anni si è creato questo circolo vizioso che insomma ha portato poi l'Italia a considerare un ragazzo di 23-24 anni un giovane da lanciare, quando magari un pari età all'estero aveva già, non lo so, 100-150 partite sulle gambe.
Beh, prima abbiamo citato insieme Locatelli era un giovane che aveva fatto molto bene all'inizio, aveva riscontrato qualche difficoltà, ma come normale che fosse, e poi Locatelli è stato bravo a ripartire e a ricostruire la maglia innanzitutto della nazionale e poi la Juventus, ma non, questa è una cosa che non ho mai capito in Italia principalmente. Mm-hmm. quando magari non si vuole rinnovare un contratto a un ragazzo di 30 anni, 32, 33, perché è vecchio, si invece si vuole puntare sui giovani di 19, 20 anni, 21, 22 e poi non giocano. Qua io vorrei capire veramente una spiegazione logica, tecnica, per il quale si fanno operazioni economiche importanti, dopo appunto si formano anche magari dei buchi in società con dei giovani e che dopo un anno, forse due, li devono andare via. Queste sono cose che all'estero non accadono. Lasciando stare l'Olanda, che è un paese che tutti sappiamo bene che, certo, quando un giovane giocano, ma in Francia l'anno scorso era giocato un ragazzino di 17 anni. Mm-hmm. In Francia, nel Paris Saint Germain non giocherò mai più, perché adesso sono arrivati gli extraterrestri,
sono in troppi ora.
Però è questa la mentalità che ci deve essere, perché la formazione della seconda squadra in Italia ci stanno provando, ma non mi sembra che stia prendendo largo, no? Come magari accade in Spagna o in Germania per esempio. Poi no, comunque ci vogliono idee, quando c'è un po' di crisi ci vogliono le idee, se non ci sono le idee finisce tutto.
Anche poi per evitare questo ibrido con di fatto appunto riforme del campionato primavera, la sola Juventus con un under 23, alcune multiproprietà su cui poi alla fine si deve intervenire se arrivano nella stessa categoria, e quindi di fatto un problema su cui non si è trovato ancora una soluzione. Speriamo che l'input dato da Gravina in una direzione, quindi di politica del calcio, e l'input dato dalla nazionale di Mancini parlando di campo, possa spingere insomma un po' il sistema calcio verso la soluzione a questo rebus. L'ultima, Gabriele, per quanto mi riguarda, ripensando all'europeo, ripensando anche insomma alle tante avventure condivise insieme, che effetto ti ha fatto rivedere anche le lacrime di gioia sul volto di Gianluca Vialli e anche, come dire, il sentimento che uno sport come il calcio è in grado di saper dare con questa entità anche all'interno di vicende personali molto difficili e sofferte come quelle che ha vissuto e sta vivendo Vialli?
Ma io credo, a prescindere dalla conoscenza con Luca, credo che molti di noi, non è necessario conoscere Luca, averci giocato contro o compagno di squadra o allenatore, per molti di noi italiani, spero per tutti, credo che quest'anno noi abbiamo vinto due volte, primo con la Coppa e poi soprattutto con quell'immagine che è rimasta nel cuore di tutti, perché nel calcio alla fine il calcio è un gioco e avete visto benissimo l'affetto, la sincerità, la bellezza di quell'abbraccio, di quelle lacrime, insomma credo che alla fine il calcio deve tornare a essere questo, perché senza l'affetto, senza la sensibilità non si può andare da nessuna parte. Quindi noi quest'anno siamo stati molto fortunati, abbiamo vinto due volte sul campo e poi di un'amicizia nata tantissimi anni fa e che tutti hanno potuto capire e constatare che è rimasta tale. Questa è una cosa meravigliosa.
E la mia ultimissima invece è, qui voglio una risposta secca: riusciremo mai a vedere Marco Rossi su una panchina di Serie A, dopo noi gli auguriamo di fare 100 anni sulla panchina, voglio dire, dell'Ungheria, di togliersi soddisfazione e vincere, ma secondo te ci sarà mai un club di Serie A che chiamerà o busserà alla porta di Marco Rossi, che mi sembra abbia già dimostrato abbastanza, oppure dobbiamo perdere le speranze?
No, io non le perdo. Marco è stato il mio allenatore e da lì in poi non ci siamo più lasciati, io non le perdo, perché è un allenatore che trasmette dei valori in campo, l'avete visto. Io parlo di da non quello che avete visto voi, parlo da quando ero in Slovacchia o a Honved. Insomma, io ho avuto Marco come allenatore in Lega Pro ed non è cambiato una virgola. I giocatori vogliono questo, vogliono la sincerità e oltre che chiaramente le conoscenze professionali, questo è la base di tutti, non mi ci sto.
Non c'è dubbio.
Me lo auguro, ci siamo tutti per lui, io in particolar modo.
Gabriele, grazie mille e alla prossima su TMV Radio.
Grazie Gabriele.
Grazie a voi,
un abbraccio.
Buon pomeriggio, buona
ciao
estate,
a te, ciao.